Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè, Scipioni Sanitari, Farmacia Stadio Tardini.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio e bentrovati, nuovo appuntamento con Palla in Tribuna sulle frequenze di Radio Parma, appuntamento quotidiano dedicato ai crociati ma con uno sguardo importante oggi verso la nazionale che questa sera gioca al Tardini contro l'Irlanda del Nord, nazionale blindata che abbiamo visto rientrare dal centro sportivo di Collecchio nella tarda mattinata, dove parte della squadra si è già allenata ieri, l'altra parte invece sul terreno del Tardini. È sicuramente sempre un piacere vedere gli azzurri, anche se, come già detto, blindati, quindi lontanissimi dal loro pubblico, azzurri appunto a Parma. Poi dopo ci sono tutti gli altri impegni. Vi ricordo come sempre il nostro numero che è 333 920 170. Parleremo di Italia, parleremo di Parma, ascolteremo anche un po' di musica, insomma una puntata che ci conduce verso il fine settimana senza campionato ma con tre partite in una settimana degli azzurri. Allora partiamo facendo il punto e presentando il match di questa sera in programma, come detto, alle 20:45 allo Stadio Tardini.
Il girone non sembra impossibile, ma per qualificarsi direttamente al Mondiale 2022 l'Italia deve arrivare davanti a Svizzera, Bulgaria, Lituania e Irlanda del Nord, l'avversario di questa sera. Per evitare brutte sorprese, vedi Svezia e la lotteria dei playoff, meglio iniziare col piede giusto. Il cammino inizia da Parma.
Innanzitutto credo che sarà la più complicata proprio per il fatto che viene dopo tanti mesi e quindi le prime non sono mai semplici, poi anche perché l'Irlanda probabilmente delle tre è la squadra più insidiosa che andremo a affrontare.
In attacco Berardi e Chiesa si contendono una maglia nel tridente con Immobile e Insigne, a centrocampo Locatelli rileverà l'infortunato Jorginho, dietro coppia centrale Bonucci Chiellini, due dei sette reduci della mancata qualificazione a Russia 2018.
Abbiamo visto anche nelle ultime qualificazioni quanto sia importante non fare passi falsi, perché soprattutto per il Mondiale, dove se ne qualifica solo una direttamente, ogni partita diventa veramente fondamentale. Partire ti darebbe un grande slancio. Questa è una partita che da fuori per molti può sembrare abbastanza agevole, per noi che conosciamo poi il livello degli avversari e conosciamo la difficoltà di queste partite sappiamo benissimo che dipenderà tanto da noi, dal nostro approccio e da come riusciremo a ripartire.
Sempre bello vedere gli azzurri sul prato del Tardini. Domani mattina invece visiteranno l'ospedale maggiore insieme al presidente FIGC Gravina, domenica poi la trasferta in Bulgaria, mercoledì la Lituania.
Palla in Tribuna.
Questi gli impegni degli azzurri e per parlare di Italia ci colleghiamo con l'inviato a Parma del quotidiano La Stampa, Guglielmo Buccheri. Buon pomeriggio Guglielmo.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Grazie per essere con noi. Insomma, abbiamo toccato tramite le dichiarazioni di Mancini e Chiellini il prepartita. L'obiettivo minimo per questa nazionale è centrare la qualificazione, come non è avvenuto la volta scorsa. Mancini ha detto però non mi fido di questo avversario per vari motivi, un po' perché non giochiamo insieme da tanto tempo, un po' perché la prima è sempre più difficile. In realtà, secondo te, quanto bisogna temere l'Irlanda del Nord?
Ma è chiaro che, diciamo così, sulla carta, onestamente, l'avversario di questa sera non dovrebbe darci particolari problemi, anche perché al di là ora del ranking FIFA, che poi a mio modo di vedere lascia sempre il tempo che trova, perché l'Irlanda del Nord è al 45esimo posto, se non sbaglio. Però diciamo che la vera, questa è una squadra che tra l'altro ha cambiato allenatore da poco, anche credo fosse l'allenatore dell'ex Under 21, da 8 partite, sono 10 gare che non vincono, quindi non mi sembra una squadra che ci possa. Però faceva bene soprattutto Chiellini a sottolineare il fatto che comunque l'incognita vera è la nostra nazionale, nel senso che appunto dopo la pausa e la lunga sosta invernale inevitabile, dopo più di 4 mesi di trovarsi, può sempre, almeno alla prima occasione, creare magari qualche problema di armonia, anche se questa Italia, sempre lo stesso Chiellini ieri sottolineava come, diciamo, lui l'ha definito un aspetto magico, no? Come possono cambiare più o meno gli interpreti, però non cambia mai l'atteggiamento, insomma il modo di interpretare le gare, quindi quello dovrebbe essere una garanzia. Tra l'altro è curioso, rimanendo un po' sullo sfondo di questo inizio delle qualificazioni mondiali, che affrontiamo proprio, o meglio ricominciamo dopo il flop della Russia mancata di 3 anni e mezzo fa, ricominciamo contro una squadra che è stata, diciamo, la nostra, il nostro incubo. Noi naturalmente, noi giovani, non l'abbiamo vissuta in maniera diretta, però è stato il nostro incubo nel 58, perché l'Irlanda del Nord, perdendo a Belfast 2-1, l'Italia non partecipò al mondiale in Svezia del 58, appunto, che insieme al mondiale saltato in Russia sono le uniche due occasioni dove gli azzurri non sono stati presenti. Ecco, questa mi faceva un po' di curiosità, perché ricominciamo un cammino mondiale contro una squadra che tra l'altro ci ha a suo tempo impedito di andare a uno dei due mondiali, quello appunto del 58.
A proposito di gente che non è andata ai mondiali, ce ne sono tanti anche in questa formazione. Da un lato potrebbe essere, insomma, un segnale dal punto di vista della rosa a disposizione di Mancini, dall'altro anche sapere che c'è gente che sa come non ci si va ai mondiali e quindi dovrebbe aver cercato le contromisure in questi mesi anche per smontare questo meccanismo.
Sì, perché poi cioè, questa è una considerazione, mi dai l'assist per appunto fare una considerazione un pochino più ampia. Cioè, noi leghiamo la disfatta del 10 e 13 novembre del 2017 al CT dell'epoca e Giampiero Ventura, che sicuramente ha avuto e dà le sue colpe per quello che non è stato e doveva essere. Però ricordavi bene che anche in quei giorni abbiamo spostato tutti l'attenzione che, almeno secondo me, delle colpe che invece erano e sono dei giocatori. Quindi all'epoca appunto fu anche abbastanza facile, anche, diciamo, in maniera molto sintetica per noi della critica, puntare l'indice esclusivamente sul CT, ma non bisogna mai dimenticare, dirò una banalità, che in campo vanno i giocatori. E facevi bene a ricordare che, tra l'altro, facevamo ieri sera un calcolo, oggi potrebbero esserci 7 titolari di giocatori che erano presenti 3 anni e mezzo fa, e credo che complessivamente, se consideriamo anche De Rossi nel nuovo ruolo di collaboratore nello staff di Mancini, credo che siano 10 dell'intera rosa i reduci purtroppo di quell'esperienza. Quindi sia chi c'era, e naturalmente, come sottolineava Chiellini, anche chi non c'era, insomma, ma ha vissuto indirettamente quel dramma sportivo, è sicuramente, io credo che dal punto di vista dell'impegno e della concentrazione non ci possano e non ci debbano essere dei problemi, perché troppo grande è ancora quella ferita, lo rimarrà per tanto tempo, per poter pensare di vivere una qualificazione mondiale a cuor leggero.
Guglielmo, ti chiedo chi gioca questa sera nell'Italia. Abbiamo letto tante probabili formazioni, poi mi sembra di riassumere i dubbi essenziali in 2 o 3, uno in attacco, uno a centrocampo, e la difesa mi sembra fatta invece.
Sì, io credo l'unico dubbio che poteva avere Mancini fino a poche ore fa riguardava Barella, però ieri scherzavamo appunto con i colleghi, quando Mancini cita il nome di Barella gli luccicano gli occhi, perché non credo solo a Mancini, ma oramai un po' per tutti noi è diventato un po' il simbolo del centrocampo del futuro dell'Italia. Quindi io credo che Barella, alla fine, pur essendo, come tutti ricordiamo, arrivato più tardi degli altri per le questioni legate al via libera dell'ATS di Milano per il discorso legato ai contagi nell'Inter, io credo che Barella comunque alla fine ha saltato un allenamento, perché poi l'Italia un allenamento ha fatto prima della gara di questa sera, quindi penso che vincerà lui il ballottaggio con Lorenzo Pellegrini, che era appunto tornato d'attualità proprio nell'eventuale assenza di Barella. In attacco io credo che alla fine davanti partirà Immobile, perché Belotti è stato fermo per 3 settimane quasi anche lui per il Covid ed è rientrato soltanto nelle ultime 2 partite con il Torino, senza brillare naturalmente, ma non per colpe sue, perché ha bisogno di riprendere confidenza con il campo. E l'altro dubbio che ricordavi in attacco è sull'esterno destro, perché credo che Berardi possa avere più chance di Chiesa. Comunque, insomma, il ballottaggio è tra loro due. Poi ricordavi che naturalmente si torna in campo domenica, terza partita mercoledì, quindi è una gestione un po' particolare di questa ripresa dopo la sosta invernale.
Guglielmo, tu segui anche il Torino, e qui scendo in ottica Parma, dalla nazionale, ne resterà soltanto una, l'impressione ormai è quella, visto che Spezia e Benevento si allontanano, Parma, Torino, Cagliari, diamo il Crotone attardato, altrimenti si incasina ancora di più il discorso, ma la situazione sembra questa.
Sì, io credo, sì, io seguo il Torino ora da vicino negli ultimi tempi. Onestamente il Torino, il problema del Toro nasce alla radice, perché questa, stiamo parlando di una squadra che in 13 mesi ha visto passare e soprattutto ha bruciato, tra virgolette, 4 allenatori. Quindi il problema va da sé che, insomma, credo sia all'interno dello spogliatoio. È una squadra dove non c'è e non si vede, nemmeno con la mano di Nicola, assolutamente un po' di qualità, che a mio modo serve comunque, anche se si lotta per obiettivi che magari non erano quelli di inizio stagione. non l'ho visto benissimo, perché Torino, anche se è chiaro, ha rubato l'occhio il modo in cui ha battuto il Sassuolo in rimonta, però è stata una vittoria frutto dell'isterismo, perché se ben ricordate, insomma, alla fine il Toro è riuscito a capovolgere la situazione rischiando di andare sotto per 3-0, e lo ha fatto mettendo in campo 5 attaccanti, quindi non ti può andare sempre bene, ecco, quando cerchi di vincere o di ribaltare le partite magari appunto senza un'idea di gioco, ma puntando molto sulla carica magari emotiva e sul cuore del momento. Stessa cosa ha provato a fare anche nell'ultima partita a Genova con la Sampdoria, non gli è andato bene, ha perso, e quella è stata una sconfitta a mio modo di vedere molto pesante, perché dopo pochi giorni, poche ore da quell'impresa tra virgolette con Sassuolo di cui stavamo parlando adesso, io mi immaginavo una spinta diversa.
Io ringrazio tantissimo, buona partita, buon pomeriggio parmigiano in questa Parma soleggiata ma un po' blindata, a Guglielmo.
Grazie, okay, a voi, buona partita. Grazie a voi.
Ciao. Allora, abbiamo parlato degli azzurri, una partita, come detto, abbiamo semplificato anche la formazione, in porta giocherà Donnarumma, che è circondato da una marea di voci di mercato, con lui a destra Florenzi, a sinistra Emerson Palmieri, in mezzo Bonucci Chiellini, e in regia fungerà appunto da perno Locatelli, anche se il titolare è Jorginho, ma non è disponibile, e al suo fianco, sempre più probabile, come ci ha spiegato Guglielmo Bucchieri della Stampa, l'impiego di Barella, che in questo momento è probabilmente il miglior centrocampista italiano e uno dei migliori in Europa. Per quanto riguarda la sinistra, Verratti, e poi il tridente con Berardi, Immobile e Insigne. Berardi, che sembra aver scavalcato Chiesa nelle preferenze dell'allenatore, almeno per questa gara. Poi l'Italia gioca 3 partite in 8 giorni e quindi ci sarà spazio un po' per tutti. Il discorso delle 3 partite in 8 giorni lo toccheremo anche dal punto di vista del Parma, perché i nazionali del Parma, come Kuzka, come Kurtic, che poi sono perni della squadra, avranno lo stesso programma. Quello che si augura D'Aversa probabilmente che non le giochino tutte, però ci andiamo poco lontani, insomma, non credo che saranno risparmiati per tanti minuti. Di fatto irrompe, come ne abbiamo già avuto modo di discutere ieri con Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport, questo giro di qualificazioni mondiali a spaccare i campionati, e quindi sono partite importantissime, perché se ne sbagli una, dato che si qualifica solo la prima, poi rischi di andare ai playoff, che questo giro per i mondiali sono complicatissimi, quindi il rischio di star fuori se sbagli una partita è altissimo, quindi le nazionali poi non sono molto propense a lasciare a casa il proprio giocatore o a centellinare le loro presenze. Allora, parleremo di Parma tra poco, adesso facciamo una pausa musicale con i Pavement.
It's my secondhand wonder, a thing that recovers the doubt.
Slim
like the rainstorm,
gotta do what you want.
Assemble
and
at
sail
the cusp.
Slim door,
it's alright to shake, to fight, to feel.
Slim door,
it's alright to
down,
shake, to
down,
fight, to
down,
feel.
Down.
Harness your hopes to the folks. With the liquor, with the ropes, red, red ropes, periscopes. They got everything you will ever need stored under the chair. Simmer, simmer, simmer down. Simmer, simmer, simmer down. Waste your precious breath explaining that you are worthwhile. Simmer, simmer, simmer down. Simmer, simmer, simmer down.
Be patient
and I'll let you see my carrot. Feed my thrill. Would you like to know what's in my pocket or not? It's no ploy,
It's no gimmick, it's a chance of a lifetime to see something that's never seen by mere mortals except me and myself and sweet I'd be. So what do you say? Would you like to play 20 questions with me? A little Christian lie, a little Christian lie, debating if it's time to drop the bomb on you, my dear. A little Christian lie, a little Christian lie. Let's get down to brass tacks and start it. I care it, I feed my thrill.
Pavement con Carrot Rope, e questo era il nostro primo spazio musicale. Allora, c'è un post lunghissimo e per esigenze anche di spazio non riesco a leggervelo tutto, sul Facebook Crusaders, l'opinione dei boys che hanno partecipato a un incontro con il centro di coordinamento, l'associazione Petitot, in videoconferenza con il comune e la società Arcadia che rappresenta il Parma Calcio. Il tema è quello dello stadio, ci sono un po' le richieste, la lista delle richieste dei boys che chiedono che lo stadio resti Lennio Tardini come nome, la curva no, si chiama ancora Matteo Bagnaresi, che siano, vado molto velocemente, trovate tutto il post poi nella pagina dei Crusaders, mantenuti murales in curva, i punti commemorativi in onore di Matteo Bagnaresi, che il centro di coordinamento abbia uno spazio in una struttura degna di tale nome, un punto per avere qualsiasi tifoso un punto di appoggio, uno spazio per i disabili, che la curva sud, andiamo anche alle idee, diciamo così, che esulano appunto da quello che ci si potrebbe aspettare, insomma, che la curva sud sia destinata al settore famiglie, settore giovani, dove si mantengono offerte riservate famiglie e ragazzi al di sotto dei 18 anni per agevolare l'avvicinamento dei più giovani al mondo del tifo, che c'è una riflessione sugli spazi commerciali eventuali nello stadio, l'idea del 7 più 7, no? Ci siano negozi anche, in questo senso il parere dei boys, sto scorrendo questo lungo documento, si augura che, crediamo sia fondamentale, scrivono i boys, che la designazione degli spazi venga gestita in base non in base all'introito ma in base al servizio offerto alla città, che lo stadio sia una risorsa, non un problema, e poi insomma ci sono tanti altri discorsi, post ristrutturazione, fruibilità, insomma c'è un dibattito che si apre attorno allo stadio piuttosto ampio, c'è modo e tempo di affrontarlo. Intanto questo post dei boys tramite la pagina Crusaders. Noi cosa facciamo? Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, torniamo tra pochissimo, parleremo di Parma, lo faremo con un ospite, con i contributi, ragioneremo su questa pausa in casa crociata in ottica poi della trasferta a Benevento. Tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Notizie dall'AUSL di Parma. Se il tuo bimbo è in isolamento o in quarantena a causa del coronavirus, ecco alcune regole da seguire per la sicurezza di tutta la famiglia. Tienilo a casa e, se possibile, è bene che sia un solo genitore a prendersi cura di lui. È meglio che rimanga nella sua stanza, che non abbia contatti con altri conviventi o almeno che mantenga una distanza di 2 metri, indossando la mascherina se ha più di 6 anni. Cambia spesso l'aria alle stanze. Disinfetta il bagno dopo che il bimbo lo ha utilizzato, così come superfici e oggetti di uso comune. Misuragli la febbre almeno 2 volte al giorno. Altri pratici consigli sull'igiene, l'alimentazione, la gestione dei rifiuti e su come sostenere il benessere del tuo bambino sono nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, la fine dell'isolamento e della quarantena sono comunicate dagli operatori dell'AUSL.
Ah, che mal di testa! e devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Da oggi hai un'opportunità in più per fare shopping in città. Fai un giro su farmaopen.it, la vetrina online dei negozi di Parma. Puoi scegliere se acquistare direttamente sul portale oppure farti preparare la spesa e ritirarla in negozio. Con farmaopen.it hai tutta la comodità del delivery e in più sostieni il commercio locale. Farmaopen.it, il tuo shopping in centro da oggi è anche online. Scarica l'app, è un progetto Ascom e Confesercenti con il contributo del Comune di Parma.
CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Da Conad trovi la colomba Bauli 1 kg classica senza canditi a 2,89€ e il prosecco di OCG Astoria 75 cl a 3,99€. Per Pasqua tante altre offerte vi aspettano fino al 5 aprile. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita di Reggio, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Di nuovo in diretta con Palla in tribuna, ma un saluto anche va a chi ci ascolta dal podcast disponibile sul sito di radioparma.it. Allora, prima abbiamo letto alcune delle proposte dei boys per il nuovo stadio che sono intervenuti con un post su Facebook nella pagina Crusaders. C'era questo discorso di indirizzare l'utilizzo della curva sud per famiglie, giovani, così. Interviene Christian con un messaggio: curva sud alle famiglie, immagino quando verranno i tifosi ad esempio della Roma, una genialata, scrive Christian. Effettivamente questo è un aspetto su cui bisogna riflettere, perché ci sono partite quando riapriranno gli stadi che sono molto diverse dalle altre e in un certo senso la curva sud è più zona di frontiera. Allora, dicevamo che saremmo passati al Parma, lo abbiamo fatto partendo dallo stadio. Facciamo il punto in casa Crociata ricapitolando anche gli impegni del Parma che è atteso da 6 partite molto molto importanti. Il servizio:
4 match al sabato, un turno infrasettimanale e un posticipo del lunedì, mai di domenica. Il calendario del Parma fino al 3 maggio, 6 giornate, 18 punti in palio, ma soprattutto 4 scontri diretti. È quello che attende il gruppo di Roberto D'Aversa dopo la sosta. Forse non c'è una sola partita da definire decisiva, lo è per certi versi il periodo nel suo complesso. Con un buon rendimento i crociati potrebbero tornare pienamente in gioco, forse anche superare qualche avversaria. Se falliranno stavolta saranno condannati, perché poi mancheranno solo 4 partite. A Collecchio si lavora consapevoli dell'importanza di questa sosta. Pausa ma non per tutti. Ieri Kuzka e Kurtic hanno giocato 90 minuti. Lo sloveno ha colto un successo di prestigio sulla Croazia. Ora tocca a Mane e Mikaela. Tra i titolari crociati più recenti c'è anche chi potrebbe disputare 3 match in 8 giorni. Mercoledì 31 poi la Romania gioca in Armenia. Difficile, se non impossibile, rivedere tutti gli effettivi a Collecchio prima di giovedì 1 aprile. Di fatto a 24 ore dalla partenza per il ritiro a Benevento. Dopo la squadra di Inzaghi, sabato 10 aprile alle 18 al Tarini arriverà il Milan, 7 giorni più tardi, ma alle 20.45 la sfida da dentro fuori a Cagliari. Mercoledì 21 la Juventus in trasferta, sabato 24 il Crotone in casa e lunedì 3 maggio ancora a Torino, ma contro i Granata di Nicola. Il cammino è tracciato, 6 tornanti di una salita durissima, ma non impossibile.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo con Palla in tribuna in diretta. Abbiamo un ospite con noi che è Alberto Dalla Tana. Ciao Alberto.
Ciao Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Buon pomeriggio anche a te. Abbiamo dato uno sguardo al calendario del Parma per le prossime partite. Un'incognita è questa che si dice spesso c'è la sosta, ma 4 titolari su 11 dell'ultima partita, Deversa li avrà praticamente a disposizione giovedì. Se la squadra parte venerdì per Benevento, praticamente questa è un'incognita non da poco per la prossima partita contro Benevento.
Sì, è veramente un problema, peccato, perché davvero non ne avevamo bisogno, però sono qualificazioni mondiali, quindi ci sta, mentre forse sempre quest'anno sono stati fatti turni di amichevoli veramente abbastanza inutili e stucchevoli, però insomma questo è il prezzo di avere giocatori poi validi, seppur di altre nazionali, magari non di primissimo livello, però questo è, sì, sarà un problema, infatti lo lamentano sempre gli allenatori. Detto ciò, non possiamo trovare alcun alibi o pensare a questi fattori, perché veramente siamo in una situazione in cui l'unica cosa che possiamo fare è vincere, veramente. Col Benevento, forse, non mi piace parlare, guarda, di ultima spiaggia, perché io sono d'accordo, lo diceva forse italiano, non esistono ultime spiagge. Per me finché l'ultima spiaggia è quella in cui veramente solo ti condanna la matematica. Però poi il senso, parafrasando un po' il concetto, è quello che, insomma, non vincere con il Benevento. Dio, è sempre vero che io guardo la terzultima, non sto a fare mai, non mi piace fare calcoli, tabelle, io guardo sempre la terzultima, e la terzultima, il momento dice che, seppur con una partita in meno, il Torino ha ancora 4 punti, che comunque non sono pochi, soprattutto se possono diventare poi virtualmente 7. Certo, questa vittoria del Benevento con la Juve ci ha veramente spiazzati tutti, se non altro confidiamo in un Benevento magari meno con il coltello fra i denti e un pochino magari sazio, appagato, ecco, ma anche inconsciamente da quella vittoria. Certo, a 29 punti, insomma, non sei salvo a 29 punti. Però in questo momento ha un bel vantaggio sul Cagliari, appunto, se non dovesse perdere contro il Parma manterrebbe comunque la penultima a 10 punti, quindi insomma magari non sarebbe più, cioè sarebbe un problema del Benevento, ma quello di comunque dover continuare a tenere la salvezza, ma per il Parma si allontanerebbe sempre di più.
Ah sì, sì, sono d'accordo. Ti chiedo, Alberto, anche alla luce di questo, della vittoria a Torino, tra l'altro del Benevento che non era particolarmente in salute nelle ultime settimane, sarà difficilissimo capire che partita farà la squadra di Inzaghi. Vedo, mi sembra di capire, che sia molto brava a difendersi, ecco, e questo non è un grandissimo favore per il Parma, che a sua volta preferisce magari fare impostare la partita agli altri, come è avvenuto con la Roma.
Sì, sì, sarà una brutta partita, non sarà una bella partita secondo me questa. Il Parma dovrà finalmente vincere una partita sporca, cosa che praticamente non ha mai fatto, se non forse col Verona a inizio stagione, perché poi col Genoa era stato convincente e con la Roma anche, ma basta, purtroppo si ferma qui il novero delle nostre vittorie, un po' triste ma è così, però mi aspetto una brutta partita, però ecco, questa è la classica partita che dobbiamo provare a vincere 1-0 o 2-1, ma veramente non possiamo, mentre ecco, col Genoa forse potevamo anche accontentarci del punto, tutto sommato per come si era messa la partita, sì, sì, a un certo punto, ecco. Qui onestamente non lo so, perché è vero che un punto è meglio di zero, ok, però ripeto, il Torino ha una partita in meno, se poi dovesse vincere anche questa o dovesse vincere il Cagliari, veramente, ripeto, io sono uno che dà per spacciato una squadra solo quando la condanna la matematica, soprattutto se è la mia squadra, insomma, dove un po' di ottimismo di default lo sia sempre, no? Anche razionalmente, ma però insomma, se non vince a Benevento stavolta davvero la vedo, ripeto, non saremmo spacciati, però a quel punto il più inguaribile degli ottimisti poi mi deve anche spiegare dove pensiamo di fare i punti per salvarci, ecco.
Tra l'altro prima abbiamo parlato di date per i recuperi, Inter e Sassuolo hanno già fissato, sarà il 7 di aprile, sembrerebbe una data buona anche per Lazio-Torino, ma ancora manca la data, in questo senso lo potremmo sapere forse nella giornata di lunedì, però c'è questa incognita sul Toro, perché hai citato appunto tu se vincesse il recupero, diciamo che per il Parma è incoraggiante il fatto che giochi a Roma contro la Lazio, che sì, probabilmente sì, è ancora in corsa per la Champions, finalmente lo sarà anche quando si giocherà il recupero, a meno che non lo mettano a fine mese, a fine aprile, che lì diventa tutto più difficile.
No, speriamo che si giochi il prima possibile questa partita, sono d'accordo, perché poi le partite di fine campionato hanno delle logiche che sfuggono, diciamo, alla normalità, chiamiamola così, ecco, lo sappiamo tutti, è anche umano che sia così. Quindi speriamo che si giochi il prima possibile questa partita, davvero non mi sarei aspettato di essere ancora qui a fine marzo a fare la corsa sul Torino e sul Cagliari, sono onesto, però mi aspettavo che almeno una delle due spiccasse, non dico il volo, però insomma si mette
come il Genoa,
invece buon per noi, mi sembra abbastanza incredibile. A questo punto penso che queste squadre lotteranno fino in fondo, perché sono andate, non mi viene la parola in italiano, mi verrebbe una po' volgare, sono andate un po' in difficoltà, mettiamola così.
Però l'ho immaginata, la parola.
L'hanno immaginata tutti, dato che a Parma lo usiamo spesso, e quindi ecco, sono squadre che adesso, sì, l'effetto semplice, Nicola, sono durati pochissimo, cioè adesso devono lottare queste squadre e ne sono consapevoli, guarda, peccato quella vittoria lì contro Sassuolo, tra l'altro è stato più o meno il contrario della partita di andata, parlo del Torino,
sì.
Peccato davvero, erano 2-0 e un Torino con 3 punti in meno ora ci farebbe comodo, e poi chi lo sa, un'altra squadra entra nella corsa, questo ormai non so neanche più se siamo nelle condizioni di stare a fare tutti questi calcoli.
Ne parliamo tra 6 partite. Io dicevo nel servizio che il Parma tra 6 partite saprà se potrà giocarsela ancora, e che essere salvo è impossibile, cioè non, diamo per scontato che non faccia 18 punti, quindi potrebbe essere ancora in corsa, oppure se andassero male potrebbe essere fuori dalla corsa, ecco, diciamo così. E allora a quel punto tra 6 partite puoi capire anche se Spezia, Benevento o qualcun altro magari può essere in corsa con te, o non so se sei d'accordo, ecco, su questo.
Sì, sono d'accordo, anche perché comunque è vero, Benevento, Spezia, Fiorentina, adesso Fiorentina appunto di domande, penso anche la Fiorentina retroceda, però poi tutto può essere. Hanno 29 punti, però ricordiamoci l'esempio del Parma di 2 anni fa, che sembrava già salvo a gennaio, e poi alla fine la salvezza l'ha conquistata con un autogol alla penultima giornata. Ecco, vedevo il Benevento, lo vedevo molto su quest'onda, ha vinto a Torino, però è una vittoria un po' casuale, quindi certo da morale, però non potrebbe non invertire quella tendenza che aveva preso il Benevento. Dobbiamo sperare in questo.
Guarda, mi diceva un collega oggi, ho parlato con un collega di Firenze che è venuto a seguire la nazionale, mi ha detto: guarda che il calendario della Fiorentina nelle ultime partite è complicatissimo. Allora lo stavo scorrendo, insomma non è che quello del Parma sia molto meglio, però dopo andare a Genova nel prossimo turno, quello del sabato 3, avrà l'Atalanta in casa, andrà a Sassuolo, andrà a Verona, giocherà in casa con la Juventus, andrà a Bologna, avrà la Lazio e avrà anche poi Cagliari, Napoli, Crotone, l'ultima, però l'ultima sappiamo poi che è sempre per conto suo.
Sì, l'ultima, poi col Crotone che, ecco, spero almeno che il Crotone l'ultima sia già retrocesso a questo punto, cioè,
se no
bene, se no sono guai per noi. Sì, non ha un bel calendario, detto che insomma la trasferta col Bologna non mi sembra proibitiva, quella col Verona idem, quella col Sassuolo anche, col Cagliari potrebbe essere uno scontro diretto, con la Lazio c'è il discorso Champions, speriamo, con il Napoli anche, la Juve, quindi sì, ha un calendario non facile, ma non mi sembra più difficile di quello del Parma, che a sua volta insomma ce la dura, però deve secondo me, guarda, il Parma deve cercare di fare almeno 4 punti nelle prossime due partite per tornare bene in corsa e minimo farne 3, ecco.
Sì, sì, sì. Anche
due pareggi, onestamente, non lo so.
Sono d'accordo. Ti chiedevo questo, intanto Gervinho anche lui è nato in nazionale, si vede rivitalizzato dopo l'infortunio, ci potrebbe essere anche lui se quando tornerà dagli impegni con la nazionale, sperando sia al 100%, è chiaro che poi, alla luce del primo discorso che facevamo, la formazione è più complicata dagli impegni delle nazionali, ma secondo te contro il Genoa D'Aversa ha trovato il suo 11, sempre che Michaela poi possa tornare a titolare, quello fosse l'unico pallottaggio?
Sì. Ma sì, direi di sì, e poi dopo vedo una staffetta magari tra un Cornelius Sano e Pellè, e Gervinho è una bella incognita, quest'anno si fa veramente fatica a capirlo, tra infortuni che non si sa, poi, ma giustamente come oggi non si sanno mai più i dettagli degli infortuni, tribune punitive, veramente un'incognita. Peccato, perché continuo a credere che comunque uno come Gervinho, il miglior Gervinho, sicuramente farebbe ancora comodo al Parma, però veramente un'incognita. Mi hai la mano, tutto sommato non mi hanno deluso nelle ultime partite, certo. Come abbiamo detto più volte, pensare che Mihaila l'aveva già qua da ottobre, settembre-ottobre, Mann, appunto, come avevamo detto, ha bisogno, il talento si vede che comunque c'è, però insomma ha bisogno di ambientamento, e quindi insomma spero che questo processo di ambientamento si velocizzi e che trovi anche un po' di freddezza sotto porta, magari, però chieda di più di così. L'abbiamo detto, pensare che arrivasse qui Mann, per quanto era stato pagato, e con la bacchetta magica risolvesse i nostri problemi, non era cosa. Tutto sommato ha ancora nei piedi le possibilità di fare qualcosa che sarebbe miracoloso, quindi ripeto, non voglio...
Non resta che sperarci, tanto in campo non ci andiamo noi, no?
Esatto. No, ma la squadra sicuramente ci crede, cioè, la squadra fa quello, è concentrata, deve crederci. D'Aversa comunque mi è piaciuto, perché non mi sembra abbia mai dato tutto sommato l'impressione di non crederci, ecco. Cioè, penso che abbia passato sempre i messaggi giusti, anche dopo partite che io ho detto a sto punto non abbiamo più speranze. Invece è giusto averla, ripeto, finché la matematica non ti condanna. E poi, appunto, non siamo così distanti, no, dalla terz'ultima. Supponiamo che perda con la Lazio, non è a 4 punti, insomma, perché anche loro, cioè, anche a Torino e Cagliari, immagino che facciano i nostri discorsi, se non peggio, quindi...
Ah sì, sì, poi sono piazze, e lo diciamo, che mettono tanta pressione in più rispetto a Parma.
Esatto, sì, cioè a Parma quando qualcuno si lamenta della pressione mi viene da ridere, lì davvero, cioè, il Torino è il Torino, ragazzi, Cagliari rappresenta una regione, rappresenta anzi un popolo intero, attenzione, esatto. Cioè rappresenta un popolo, il Torino è il Torino, presidenti ambiziosi, importanti, squadre che, vabbè, Parma, lasciamo stare questo fatto di quanto abbiamo speso quest'anno, perché penso che non faccia testo, però poi nuovo presidente, eccetera, a livello di progetti, insomma, Cairo, che è uno molto attento ai costi, comunque ha investito sul Toro, e se Cairo investe, cioè, mi viene quasi a dire che l'investimento di Cairo sia più doloroso per chi lo opera che quelli di Kraus, probabilmente. Quindi, cioè, pensare che vada in Serie B, penso che ci sia tensione a Cagliari e Torino. Quindi, se noi purtroppo siamo scoraggiati, lo sono anche loro, quindi basterebbe veramente, tutti ci eravamo illusi dopo la rovesciata di Pellè, cioè pensavamo che avessimo imboccato la strada giusta, poi vedi le sliding doors del destino, Scamacca che il Parma l'aveva voluto a gennaio, capisci com'è, poi vedi il destino è veramente beffardo, un giocatore che tra l'altro giocava pochissimo perché non è neanche di proprietà del Genoa, quindi giustamente con questa situazione di classifica vogliono valorizzare Shomurdo, invece entra Scamacca, ti fa due gol e ti lascia lì con un pugno di mosche in mano e ancora 4 punti dalla terz'ultima.
Allora, però... andiamo, ti faccio andare un po' di corsa in chiusura, perché ho un sacco di messaggi. Allora, ci manda una foto il nostro amico Luca, ci sono, questa foto è simpaticissima, ci sono gli azzurri, scusate, lo staff di Mancini che ieri sono andati a prendersi il gelato, credo, dopo cena a Barriera Garibaldi, in una nota gelateria, vedo De Rossi, vedo Mancini, poi tutto il suo staff, salsano. Grazie Luca, ti salutiamo. Poi c'è un messaggio invece di Roberto: ditemi una squadra che ha cambiato allenatore in estate e che abbia fatto bene durante l'anno. Errore gravissimo cambiare allenatore. Io sono d'accordo con te, d'accordissimo Roberto. Abbiamo una società solida con un presidente ambizioso, un bravo allenatore, 10 giocatori in nazionale, siamo penultimi in classifica, che è quel Castrosa, scrive Alessandro. Tre messaggi arrivati a raffica.
Sì, gelato, beh, ottimo, quindi abbiamo fatto sicuramente bella figura. che sia quel Castrosa, purtroppo lo sappiamo, potremmo starne a parlare un giorno intero, non c'è un motivo per cui Parma quest'anno così, sono tante situazioni che hanno fatto sì che si arrivasse a questa situazione.
Allora, altro messaggio, poi dopo ho due spunti finali per te, anzi uno spunto e un consiglio. Intanto ci scrivono: non ci sono dubbi, deve giocare la coppia Mikaela Mann. Io aggiungo Mikaela Mann Pellè, perché bisogna giocare a tre e in questo momento c'è Pellè in mezzo all'attacco, credo che si meriti la maglia da titolare. Allora, ti chiedo intanto un consiglio per il weekend, il calendario, più che per il weekend, per questi giorni, perché il mondo del ciclismo inizia a avere tanti appuntamenti a partire da oggi, ma poi c'è la Saxo, c'è la Coppi Bartali, c'è la Giro di Catalunya, insomma, entriamo nel vivo della stagione.
Sì, io sto seguendo la Coppie Bartali, che è una bella gara in Romagna, durissima, c'è una bella tappa domani a San Marino, inedita, 4.000 metri di dislivello, purtroppo non c'è la diretta TV, però insomma c'è indifferita, è veramente una bella gara, Catalunya anche. E la brutta notizia, purtroppo, brutta no, il rinvio della Roubaix a ottobre, l'anno scorso non c'è stata, la Parigi-Roubaix ad ottobre mi stuzzica molto, perché io con un po' di sadismo vorrei rivedere una Roubaix con la pioggia, perché secondo me ormai è 15 anni che non c'è una Roubaix con la pioggia, quindi... Insomma, ecco,
il cambiamento climatico ha trasformato il ciclismo.
Sì, veramente, veramente. Mi ricordo l'anno che l'ha fatta Malore, una roba con quasi 30 gradi, cioè una cosa incredibile, ma è veramente ormai 15 anni che non c'è una roba con la pioggia, è incredibile. Però sì, dai, il ciclismo entra nel vivo. Ti dico, da appassionato di ciclismo mi desta anche qualche perplessità che tutto si fermi e il ciclismo vada avanti un po' a tutti i livelli, io non lo trovo troppo opportuno, francamente, essendo uno sport che muove carovane di gente in mezzo alle città, eccetera, quindi ecco, concedimi questo spunto un po' polemico, ma lo dico con quasi un po' di autolesionismo, essendo un grande amante del ciclismo, però secondo me sarebbe questo mese, ecco, come si è fermata addirittura la Roubaix, potrebbero fermarsi anche gare giovanili o gare professionistiche di non primissimo livello e non morirebbe assolutamente nessuno. Ma scusami il paragone un po', non cascherebbe il mondo, ecco.
Sì. Allora Alberto, in chiusura, allora telegraficamente mi correggo, la gelateria visitata dallo staff di Mancini è a Barriera Repubblica, non Barriera Garibaldi, scusa Luca, che ce l'hai puntualizzato, mi fa molto piacere, colgo l'occasione perché stavo guardando la foto, vedo anche Attilio Lombardo che è nello staff e soprattutto vedo accosciato mangiarsi un gelato Gianluca Vialli e mi fa molto piacere vederlo in prima linea con gli azzurri, sappiamo tutti il motivo. Ultima telegrafica, parte l'eccellenza, non ce l'aspettavamo, con un girone unico, 11 giornate, ci sono alcune squadre del Parmense.
Guarda, sono contento perché così come sono polemico nei confronti del mio ciclismo che muove una gara muove centinaia di persone a destra, a sinistra, su e giù per l'Italia e per il mondo, il campionato di eccellenza direi che con le dovute precauzioni, come le partite di calcio tutto sommato e come le squadre di partite insomma tra due squadre non hanno un tasso di pericolosità particolare, se poi le squadre effettuano perlomeno tamponi di controllo, insomma, ben venga, un po' di normalità, e speriamo che sia, per usare una metafora ciclistica, che siamo ormai in vista del triangolo rosso dell'ultimo chilometro con questa situazione della pandemia.
Grazie Alberto Dallattana per essere stato con noi, grazie davvero. E noi adesso andiamo, facciamo così, rompo i programmi della trasmissione, chiedo a Simonetta, andiamo direttamente in pubblicità, visto che siamo un po' in ritardo, poi torniamo in studio tra pochissimo.
Palla in tribuna.
MDP Technology climatizzazione, vendita e installazione impianti di climatizzazione, pompa di calore Mitsubishi Electric. MDP Technology climatizzazione, vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma, telefono 0521 28 44 98.
A Pasqua fai una dolce sorpresa a tutti, scegli Fiorfiore Coop, la linea che seleziona le migliori eccellenze del nostro paese. Fino al 3 aprile in tutti i negozi Coop, prova Prosecco Superiore più Colomba a soli 10 euro. Buona Pasqua da Coop.
Notizie dall'Ausl di Parma. Se il tuo bimbo è in isolamento o in quarantena a causa del coronavirus, ecco alcune regole da seguire per la sicurezza di tutta la famiglia. Tienilo a casa e, se possibile, è bene che sia un solo genitore a prendersi cura di lui. È meglio che rimanga nella sua stanza, che non abbia contatti con altri conviventi o almeno che mantenga una distanza di 2 metri, indossando la mascherina se ha più di 6 anni. Cambia spesso l'aria alle stanze. Disinfetta il bagno dopo che il bimbo lo ha utilizzato, così come superfici e oggetti di uso comune. Misuragli la febbre almeno 2 volte al giorno. Altri pratici consigli sull'igiene, l'alimentazione, la gestione dei rifiuti e su come sostenere il benessere del tuo bambino sono nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, la fine dell'isolamento e della quarantena sono comunicate dagli operatori dell'AUSL.
Fidati di Famila, con noi sei in famiglia.
Sono Paola, cliente Famila.
E io Giulio, e lavoro qui.
Faccio sempre la spesa al Famila.
E ora è tutto pronto per la Pasqua. Uova, colombe, spumanti.
Risparmi e non rinunci alla qualità.
Buona Pasqua da Famila.
Famila, con noi sei in famiglia.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo, allora torniamo alla nazionale, andiamo a sentire le parole di Mancini alla vigilia della partita con l'Irlanda del Nord.
Certo, prima Giorgio ha detto questo ambiente, l'ambiente di questa nazionale è un ambiente magico. Hai esagerato, tu che pensi?
Speriamo sia così. Ma credo che l'ambiente nazionale sia sempre magico. Poi è chiaro che possono esserci dei momenti un po' più difficili, dei momenti un po' più felici, ma l'ambiente nazionale è magico sempre, credo, insomma, perché rappresentiamo comunque una grande federazione, una federazione che ha vinto 4 mondiali, quindi penso che sia sempre bello.
Ovviamente si parlerà di calciomercato. Ecco, già si comincia a parlare di
Donnarumma. No,
no.
Da noi no, lo sai, Donnarumma.
Sì, no. Di Donnarumma. Ecco, questo ti preoccupa, visto poi quello che è successo anche in passato, penso all'Europeo Under 21, insomma, sarà un po' una telenovella che andrà avanti per tutto l'Europeo. Tu sei un po' preoccupato, e parliamo di Donnarumma perché è il...
No, non sono preoccupato perché credo che, insomma, comunque i ragazzi siano abituati a questo. Gigio è oggi un po' più esperto rispetto all'Europeo Under 21, quindi non mi preoccupa più di tanto. Tutti noi sappiamo che andiamo a giocare una competizione stupenda che non vinciamo da tanti anni, quindi la concentrazione per noi sarà su quell'obiettivo.
Vorrai delle regole?
Insomma... Le regole ci sono sempre, non dobbiamo trovare regole speciali per questo, insomma, le regole ci sono sempre in una squadra.
Allora, passiamo a Monica Vanali, che poi ricordo deve recuperare la flash, quindi qualche minuto prima ci precede giù nella postazione.
Ti anticipo una cosa, che effetto ti ha fatto sentire un tuo collega, ex CT anche lui Prandelli, con quelle parole toccanti, questo momento particolare che sta vivendo?
Beh, mi è dispiaciuto molto, come penso a tutti quelli che sono nel mondo del calcio, che hanno letto quello che ha detto Cesare. Non conosco sinceramente le motivazioni e rispetto alla sua scelta, ma non posso entrare dentro perché non so veramente nulla. Ecco, mi dispiace molto perché comunque è un bravo allenatore, una brava persona, e quindi ho massimo rispetto per la sua scelta.
Se c'è Sky, Nosotti, eccolo.
Buongiorno mister.
Buongiorno.
Cosa comincia oggi? Solo una marcia verso il mondiale che sembra lontano, ma in mezzo c'è l'Europeo, c'è la National League. È un test, è un vediamo ragazzi chi siamo e vogliamo alto perché ora vogliamo incontrare le più alte, le più grandi e siamo al loro livello. E una battuta per chiudere, se domani nelle palle inattive prepari qualcosa sui colpi di tacco da calcio d'angolo in quella porta lì, quella di destra.
Quello è passato oramai, non è anche dimenticato. Beh, io credo che iniziare le qualificazioni al mondiale credo che sia già di per sé una cosa molto molto importante. Quindi sappiamo che sarà la prima, sappiamo che la prima è sempre quella più difficoltosa perché viene comunque dopo tanti mesi e poi perché probabilmente delle tre sarà la squadra più insidiosa che andremo a affrontare qua a Parma. Quindi bisognerà veramente stare molto attenti e essere molto concentrati perché non possiamo assolutamente, insomma, nelle qualificazioni è meglio sempre iniziare col piede giusto.
Palla in tribuna.
Questo è un estratto della lunga conferenza stampa di Roberto Mancini. Noi siamo quasi in chiusura della puntata di Palla in Tribuna. Vi ringraziamo per averci iscritto, per averci seguito. Come al solito, un ringraziamento particolare al nostro amico Luca che ci ha mandato questa foto dello staff di Mancini con insomma tanti ex Samp, Salsano, Lombardo. C'è anche De Rossi che si è aggiunto al gruppo. Abbiamo visto con grande piacere anche Luca Vialli accosciato in un momento di svago per la nazionale che comunque vive blindata in hotel a Parma e che stasera giocherà contro l'Irlanda del Nord. Al Tardini alle 20.45 per noi è tutto in questo momento per questa puntata di Palla in Tribuna. C'è il podcast per chi si fosse perso parte o tutta la puntata sul sito di radioparma.it. Per ora un saluto, un grazie come sempre a Simonetta Collini in regia. Ciao a tutti!